La Radio Televisione Svizzera presenta Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flatt. Il Dorotheenstädtischer Friedhof.
L'ho chiamato primo passo. Il primo passo verso un punto e a capo. Se ti trovi in un posto diverso da quello di prima, non devi stupirti. Dopo il giro nei due cimiteri di Firenze, fatti in compagnia di Beatrice, mi sono ritrovata a chiedermi dove fosse finita la mia anima, il mio istinto e la mia voglia di visitarne altri. Villeggiando come avrebbe fatto Elizabeth Barrett, esplorando nuovi orizzonti come Violet Trefusis, oppure andando in cerca di lavoro come un Gilli. Io sono a Berlino in questo momento, mentre ascolti forse, comunque mentre scrivo, e sento il bisogno di tornare fisicamente in un cimitero che riesca a riportarmi alla radice, all'essenza della mia passione e il mio fascino per i luoghi di sepoltura, come quando ero bambina e come ho iniziato a raccontare nella prima serie di Cimiteriali che forse hai sentito e che trovi sul nostro sito. E quindi ci sono andata, in uno, due, tre e altrettanti cimiteri, cercando dove mi sarei seppellita o avrei voluto poter andare a trovare qualche altra anima. Quello dietro la mia attuale casa a Panco? Bello, selvaggio, con sepolte figure strane come l'inventore della Thermos, oppure l'attore e cantante Ernst Busch. Era una possibilità, ma un altro volevo rivisitare. Uno che durante il mio primo viaggio a Berlino mi aveva colpito e lasciato una strana sensazione, come di irrisolto. Il Dorotheenstädtischer Friedhof. Così siamo nella Chausseestrasse, non al 125, casa e museo e archivio di Bertolt Brecht, ma al 126. Qui si trovano le tombe di diversi pionieri di scuola di pensiero, come Hegel, di generi musicali come Hans Eisler e Paul Dessau, oppure di stili teatrali come Bertolt Brecht, e anche di forme cinematografiche diverse come Zlatan Dudov. È un cimitero suggestivo, forse perché ci si trovano diverse personalità che hanno vissuto, a volte creduto e magari sostenuto anche la Repubblica Democratica Tedesca, e quindi il comunismo. O forse semplicemente perché, se ti capita di andarci quando piove e c'è la nebbia, l'edera e il marmo scuro delle tombe diventano gli attori principali di una storia che la mia fantasia non riesce a fermare. A loro si aggiungono poi le anime. Elencare le più note sarebbe ingiusto e arbitrario. Si tratta comunque di anime che ci si sono ritrovate per volontà propria e in parte loro malgrado. La storia del cimitero è divisa in due: quella delle persone sepolte prima della costruzione del muro e quella di quelli che ci si sono ritrovati e ci sono arrivati dopo. Nel post 1961 il cimitero ha iniziato a popolarsi di personalità che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale avevano dovuto schierarsi o da una parte o dall'altra. Persone che durante la loro vita, prima e dopo il muro, erano stati nemici pubblici del regime nazista. Oltre ai sopracitati si aggiungono Arnold Zweig, Heinrich Mann, un presidente della DDR, attrici e attori, scrittrici e scrittori, convinti che un altro mondo era e sarebbe stato possibile. L'entrata non si distingue per un particolare sfarzo. A dire il vero, quasi non la noti. E, guardando attraverso il cancello, potresti pensare si tratti semplicemente di uno dei tanti parchi di Berlino. A tradirlo forse soprattutto l'energia, che aleggia tutto attorno, vibrante. Esito.
Avanti! Non mollare! Ci sei quasi!
E in fondo sei ancora quella di prima, no?
La tua anima.
La tua voglia di scoprire.
Le nostre storie.
E raccontarle.
Mi precede una coppia di anziani sorridenti che felici varcano la soglia. Loro, anagraficamente più vicino a quell'universo oltre la vita, così sereni, e io, statisticamente ancora lontana, esito. Io, che sono cresciuta esplorando cripte e camere mortuarie, sto pensando di fare dietro front e risalire sul primo tram.
Finalmente.
Come?
Ti sei riaperto.
Cosa?
Il canale, il portale, il tuo costante affacciarti e avvicinarti all'aldilà.
La mia S bambina è tornata. Ormai è fatta. Cancello in ferro battuto, due passi e la soglia è oltrepassata. Il percorso per entrarci è semplice. Il selciato è fatto di sassolini. Malgrado le piante, i cespugli e, come spesso si trova nei cimiteri del nord, una vegetazione avvolgente, il traffico cittadino non si annulla oltrepassando la soglia. E lo sguardo curioso non riesce a non notare, addirittura a fissare la torre dell'ospedale più importante della capitale, la Charité. Difficile trovare la pace per me sentendo vicine un miscuglio di energie agitate. La sensazione iniziale è quella piuttosto di uno spezzarsi costante, un frammentarsi tra il passato e il presente e addirittura proprio tra passato e passato.
Il cimitero delle comunità di Dorotheenstedt e Friedrichswerda, o meglio detto, Dorotheenstädtischer Friedhof.
Che tu mi creda o no, sembra la sorella della guida incontrata a Firenze. Sto cominciando a riabituarmi all'ambiente sepolcrale. La pioggia è passata. In compenso è aumentata la nebbia.
Il cimitero nel quale ci troviamo è situato a Mitte, a una superficie di circa 1,7 ettari e l'ingresso si trova al numero 126 della Chausseestrasse.
Questo già lo sanno.
Io però avrei bisogno di saperne di più. Non sono cresciuta qui e sento il bisogno di avere un appiglio, al passato forse.
Numerose personalità importanti e famose vi hanno trovato l'ultima dimora. Questo luogo, nel cuore cittadino, è una testimonianza importante dell'arte funeraria berlinese, in particolare del XIX secolo.
Costruito nella seconda metà del XVIII secolo, è stato edificato, come molti altri cimiteri in quell'epoca, all'esterno delle mura cittadine, dato da un lato l'aumento della popolazione e quindi l'ingrandirsi della città stessa, dall'altro per evitare lo scoppio di epidemie che si credeva si propagassero con la vicinanza delle salme ai centri abitati.
Aggiungo, per la vostra cultura personale, che misure igieniche avevano spinto re Federico II, detto il Grande, a mettere a disposizione il terreno per ospitare questo e altri cimiteri, come quello della Charité, quello di Sant'Edvige e quello francese, creato nel 1780 per ospitare gli Ugonotti e che si trova proprio qui, accanto al nostro magnifico Dorotheenstädtischer Friedhof. A livello di anzianità, diciamo che vi trovate tra le mura del fratello maggiore di questi due vicini ma distinti luoghi di sepoltura, costruito nel 1762. La seconda moglie del grande elettore aveva dato il proprio nome alla vicina Dorotheenstadt, alla chiesa Dorotheenstädtische e indirettamente anche al cimitero ad essa associato. Inizialmente, luogo di riposo per cittadini semplici e spesso indigenti. Col tempo, la popolazione cimiteriale cambia. Le classi sociali che la compongono pure e l'asticella si alza, sì! Nelle vicine comunità ecclesiastiche, Dorotheenstadt e Friedrichswerda, si trovano istituzioni come l'Accademia delle Arti, la Singakademie, l'Accademia delle Costruzioni, l'Accademia delle Scienze e l'Università di Berlino. Potete quindi immaginare, cari visitatori, quanto intelletto, arte e cultura si trovino sotto, da parte e anche sopra le vostre anime in cerca di avventure. Aggiungo inoltre che i monumenti, sono notevolmente migliorati. Il lusso dell'arte funeraria e l'interesse per cappelle, santi, altari, baldacchini, marmi, eccetera, 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 non era certo a disposizione di tutti.
Comincio a ritrovarmici. In fondo è una storia simile alle altre.
La storia. Nei cimiteri è quella che ci ha sempre reso felici. Sapere che c'era un passato, un futuro e un presente indistinti per tutti quelli che qui sono seppelliti e continuano ad abitare contemporaneamente in più dimensioni e più spazi temporali.
La mia io del passato ha ragione. Sento qualcosa. Non sono serena, ma decido di avanzare, di lasciarmi condurre dalla mia curiosità ritrovata. Questo cimitero l'ho sempre considerato come il cimitero di Bertolt Brecht, non soltanto perché lavoro nel suo stesso ambito, ma perché lui ci abita di fronte oltre che dentro. Anzi, a dire la verità, penso che trascorra più tempo nella sua vecchia casa e nel suo teatro in riva allo Spree che non accanto alla sua lapide. Pensare che la sua camera, la sua casa, quello che oggi è diventato sede del museo e dell'archivio Bertolt Brecht, si trovino di fronte a quello che lui ha scelto sarebbe stato il suo luogo di sepoltura mi ha sempre impressionata. Il bagno di casa Brecht è di fronte al sentiero principale, quello che dall'entrata ti conduce all'interno della pace dei colti. Lui e Helene Weigel, uno accanto all'altra, simbolicamente un luogo sacro per i cultori della scuola brechtiana, e un paradiso di controversie e conflitti postumi raccontati da chiunque e ovunque. E dopo quello che ha raccontato la guida, prima era un posto dedicato alla sepoltura delle classi inferiori e negli anni è stato eletto a tempio di intellettuali, politici e artisti. Prima era esterno alle mura cittadine e ora è a Mitte. E prima era anche a Berlino Est e ora è a Berlino tout court. Ma sarà davvero così? O forse la sepoltura oltre il muro, dentro altre mura, con altrettante mura tombali fa una certa differenza? Mi sembra di trovarmi all'interno e di fronte a un'enorme matriosca, essendo contemporaneamente nella e fuori da quella più grande e nella e fuori quella più minuscola.
Stop, stop, rifare. Questa scena la deve rifare dall'inizio. L'effetto di straniamento e la semplicità potrebbero rendere interessante il pensiero profondo che soggiace al suo chiacchiericcio. Ma l'eccesso rischia di rendere ermetico lo spettacolo. Epico, epico. Stiamo cercando di raccontare l'illo tempore in modo che venga compreso e così trasformato dai presenti e nel presente. Faccia il suo lavoro, si lasci trasportare.
Era già arrivato, dopo due passi. Impressionante.
Beh, normale. L'hai detto tu, abita qui di fronte.
Immaginavo fosse al Berliner Ensemble.
Credo sia stata Ruth ad avvertirlo.
In questo cimitero ci sono Bertolt Brecht e una parte dei componenti della cerchia più stretta di persone che hanno accompagnato il suo percorso. Particolarmente interessante dal punto di vista costellare, storico e artistico, o anche appagante per quella piccola parte di malizia e curiosità che risiede a volte nelle anime degli appassionati di storie.
Cominciamo dalla parte teatrale, quindi.
Baby, stanno ancora facendo il giro.
Come ogni settimana.
Ma non ci lasciano mai tregua.
Questa volta una fotografia gliela faccio. Quella signora in fondo si sta visibilmente annoiando.
Buona idea, Ruth. Così la mettiamo tra le varie foto di scena.
Tra questi però di attori, attrici degni di nota non ne vedo.
Elena, probabilmente perché sono solo poveri turisti e cacciati pettegolezzi. Potrei mettermi io a recitare la scena dell'ubriacona.
Ruth, smettila.
Ah, ne hanno detto talmente tante sul mio conto. Pazza, alcolista, isterica che ha distrutto, rovinato la vita del povero Bertolt Brecht e di Helene Weigel.
Se non parlano delle nostre vite private e non citano problemi, non soddisfano la loro sete di pettegolezzi.
Signore, basta. Prendiamo dal popolo quello che c'è di buono e studiamoli invece di criticarli. Solo così potremo presentargli lo spettacolo perfetto che li confronti con se stessi e li faccia risvegliare.
Quindi, alzi la mano chi vuole sentire la storiella che qui attira, attrae e invita molti visitatori, richiedendo e permettendoci di fare visite organizzate settimanali. Fantastico! Come sempre, tutte e tutti avete colto la possibilità di tornare a casa con qualcosa da raccontare. Oltre a Helene Weigel, ci sono sepolte altre due figure femminili essenziali nella vita e per il lavoro di Bertolt Brecht: Ruth Berlau e Elisabeth Hauptmann, entrambe collaboratrici e amanti a fasi alterne del regista e marito dell'attrice e protagonista principale delle sue pièce, Helene Weigel. Poco distante ci sono due dei tre principali compositori che hanno lavorato con lui, Paul Dessau negli ultimi anni e Hans Eisler, con il quale Bertolt Brecht aveva collaborato per anni dopo la rottura definitiva avvenuta con il nostro Mackie Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Sì, sì, su, dai, 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 non ditemi che non lo conoscete. Kurt. Kurt Weill, signore e signori. In questo luogo di riposo abbiamo poi anche la figlia di Helene e Bertolt, Barbara Brecht. E ovviamente troverete diversi attori e attrici e registi futuri e passati, anche loro assistenti di Brecht e collaboratori del Berliner Ensemble.
Un vero tempio sacro per chi del teatro brechtiano è appassionato, anche se la costellazione intima delle relazioni dei qui sepolti mi attira meno. L'energia del cimitero è misteriosa, ma credo che questo dipenda piuttosto dall'estrema potenza delle energie ancora cariche, per così dire, di vita, dei presenti. E forse la loro vicinanza.
Shh, ascolta.
Grazie, cara. A questo va aggiunto che molti altri collaboratori ed essenziali consiglieri, nonché amici, non hanno avuto, come ben sapete, la possibilità di vedere la fine della Seconda Guerra Mondiale. E non sapremo quindi mai se qui si sarebbero fatti seppellire. Tra questi mi permetto di citare, per affinità con il tema teatrale, una delle collaboratrici, amiche e amanti di Bertolt Brecht, Margarete Steffin, deceduta a Mosca nel 1941. Figura di estrema importanza per il drammaturgo e la riuscita di diverse delle sue più note opere.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächtes wieder hin.
Finalmente un riconoscimento per noi donne, il nostro valore, non solo le nostre forme, la nostra pelle o colore dei capelli.
Ma lei che cosa c'entra? Ma perché ogni volta che abbiamo dei visitatori deve sempre comparire anche lei?
Questa non me l'aspettavo.
Marlene, ti ho già detto che se vuoi fermarti direttamente qui, per me, non ci sono problemi.
Elene, sei sempre così gentile. Qui a Berlino siete gli unici.
È Marlene Dietrich.
Beh, data la musica in sottofondo sospettavo, ma non capisco. Non era a Schöneberg?
Sì, ma dubito che volesse farci seppellire. A Berlino hanno sempre fatto fatica ad accettare che finita la Seconda Guerra Mondiale sia tornata in Germania come cittadina più americana che tedesca, con l'uniforme e in compagnia dei nuovi liberatori.
Marlene, che piacere rivederti.
Non mi stupisce, ovvio.
Ruth, basta essere gelosa. O perlomeno giocare la parte di quella che...
Ruth! Ha ragione, Elisabeth. Non lo sono stata nemmeno io.
Questo perché Bertolt Brecht è stato un codardo, incapace di scegliere.
Ci ha amato tutte.
Ben detto, Frau Hoffmann. E tu, Ruth, come noi, ne hai beneficiato.
Per lui ho sacrificato tutto. Un matrimonio sicuro e ricco, per che cosa? Un viaggio negli Stati Uniti e poi la vostra ad idee.
Ruth, non ricominciare con le polemiche. Hai avuto una tua casa e Bert ti è sempre stato vicino.
E se vogliamo parlare di sacrifici, come donna, come attrice...
Te la sei giocata, cara la mia Dietrich, a essere la bella bionda, il sex symbol amato dai soldati di qualsiasi fronte. Il contenuto l'hai perso quando ti sei ritrovata a Hollywood.
Sei ingiusta, Ruth. Ho sempre voluto recitare e voi lo sapete.
Devi ammettere che la tua forza genuina e il tuo saper dare energia al pubblico era più convincente quando non avevi ancora deciso di tingerti i capelli, assumere un fisico da manichino e accontentare l'ideale della perfezione femminile.
Inscatolato, incanalato verso un unico modello.
Anche tu, Ruth, giocavi a fare la bella attrice, la bella regista, la bella rivoluzionaria a caccia di anarchici spagnoli da fare innamorare. Nel 36.
Ma scusate, ma ora toccava a Elena ricordare che siete tutte...
Elisabeth Hauptmann era veramente dotata nello scrivere e a livello drammaturgico era davvero fantastica.
Sì, è vero. Grazie, Elisabeth. Signore, siamo donne. Siamo state vittime di stereotipi e etichette che ci hanno addossate. Ma siamo anime vive e che hanno vissuto sempre nella fede dei nostri ideali che...
E
cercando di farci ridurre a semplici vittime. La fama, i pregiudizi e pettegolezzi non sono mai stati facili da digerire e da superare, ieri come oggi. Un lavoro difficile, quello di attrici e attori. Un lavoro estenuante.
Ma un mondo meraviglioso. Avrei sempre voluto far parte di una compagnia come i Berliner.
Bert! Bert, e qui dovremmo chiudere con...
Un inno all'antifascismo. Senza scadere nell'idolatria di una dittatura di stampo comunista e per permettere di comprendere le difficoltà dei rapporti intimi e di amori liberi e chiari, senza l'esistenza prevaricante di una figura direttiva o dittatoriale. Credo che per evitare il solito errore in generale andrebbe messo più in valore l'effetto di straniamento.
Giusto. Come avevamo fatto in prova l'altra sera, Ellie?
Tu mi mettevi una mano sulla spalla e guardando Elisabeth con sguardo complice, chiedevi direttamente al regista se la battuta, detta così,
andava bene.
Ah, giusto, giusto.
E poi arrivavo io con un mazzo di fiori per voi tre sul palco e una scatola di sigari con una rara baga infiocchettata per il regista.
Rieccoci che fa la prima della classe. Ma noi con lui ci abbiamo vissuto una vita e oltre, Marlene, caro.
Devi sempre ricordarci che adora fumare e bersi la sua...
Certo, certo, Marlene. Mi pare un'ottima idea.
Ma questo non faceva parte del copione.
Infatti, è Ruth, che fa sempre la parte della persona gelosa, pur essendolo veramente. Sarebbe meglio scambiarci di ruolo. Il carattere dell'interprete, in questo caso, è troppo simile al personaggio.
Di nuovo, non capivo più assolutamente nulla.
Semplicemente ottimo! Signore, ce l'abbiamo fatta! Era lo scopo nello scopo, portare la spettatrice a non comprendere più nulla.
Ottimo! Quindi, per oggi basta messa in scena. Mi sento sfinita.
Direi di sì.
E come sempre, Ellie, immagino che avrai preparato uno dei tuoi manicaretti.
È tutto pronto! Anzi, questa volta, Marlene, se non rimani con noi e scappi con la solita scusa di qualche appuntamento misterioso, mi offendo!
Dovrebbero arrivare anche Eisler ed Dessau e...
Avrei invitato anche Arnold. Volevamo capire se riusciamo ad organizzare un visto per Walter e lasciare la Spagna.
Arnold Zweig spesso si unisce alle cene, come facevano una volta. Anche mentre erano tutti in esilio durante la guerra. E Walter si tratta di Benjamin. Erano tutti amici.
Benjamin?
Sì.
Con Hemingway abbiamo parlato di lui qualche giorno fa.
Come alcune anime possano spostarsi e parlare così liberamente scavalcando qualsiasi confine, mi sembra evidente, ma non capisco perché altre necessitino di un visto.
Beh, è semplice. Ci sono anime che ancora sono incastrate e vanno liberate, altre che vanno convinte a spostarsi e devono ancora riuscire a metabolizzare il fatto di essere passate dall'altra parte, altre ancora che dalla loro casa o sepoltura proprio non se ne vogliono andare, e altre, come Marlene e Dietrich, che ha trascorso una vita con la valigia in mano e si sposta sempre volentieri, soprattutto ora che si sente liberata dai vari stereotipi, critiche e pregiudizi che l'hanno fatta prigioniera in vita.
Dalla storia alla psicanalisi. Noi intanto siamo andati oltre. Se volete tornare con il gruppo, voi due, qui si prosegue verso l'ultima filosofica dimora e poi libere e liberi tutte e tutti. Dunque... Da quel lato si raggiunge la tomba di Hegel, il grande filosofo deceduto nel 1831, arrivato nell'odierna capitale tedesca nel 1818 per lavorare nell'università della città, dopo aver girato e lavorato in diverse città tedesche come Heidelberg, Bamberg, Nürnberg, eccetera, eccetera, eccetera.
La signora Guida, attrice magistrale, ci congeda. Dato l'abbassarsi delle temperature, vi invito tutte a casa mia. Il museo è già chiuso da qualche ora. Prego.
Ellie, ottimo. Ottimo, così non dobbiamo spostare tutto come sempre.
Spiegare il pensiero hegeliano richiederebbe molto, forse troppo tempo, ma vi consiglio tuttavia di notare la sobrietà della colonna dedicata alla sua ultima dimora, la mancanza di sfarzo e l'importante presenza del verde, dietro, di fianco e ovunque, insomma, signore e signori.
3 Uhr nachts auf dem Autodach und die Zukunft war so weit weg wie die Sterne.
Ha ragione. Anche Bertolt Brecht e Helene Weigel sono immersi nel verde. Sono due sassi poggiati a terra e Hans Eisler è un cubo. Ci sono certo tombe con il portone in marmo a ricoprire la fossa, ma essere sepolti qui e così sembra di essere più liberi. Da un lato sicuramente in caso di risveglio non ci sarebbe tanto da faticare per uscire. Immaginatevi di spostare una foglia di edera oppure chiedere permesso a uno scoiattolo anziché dovervi preoccupare di chiamare i vicini per spostare una lastra di marmo. Dall'altro sembra di essere più parte di un mondo fatto anche di concreta terra, aria, pioggia e natura, e la morte sembra essere meno nascosta. Non che non sia venerata o ricordata, ma c'è una differenza. Quella che prima mi pareva una sensazione strana, ora mi pare forse meno inquietante, ma non ero ancora totalmente in chiaro. Magari era merito degli inquilini così liberi e vitali, viaggiatori che avevano messo in scena la vita cercando contemporaneamente di capirla, viverla e svelarne i misteri. Sarei davvero rimasta volentieri a cena con loro, ma vorrei saperne di più, e so che per farlo devo semplicemente abbandonarmi all'idea del preparare la valigia e andare avanti. Meta, uno degli altri templi sacri dove avrei potuto capire se questo mio sentire era dovuto agli abitanti o alle sepolture. Il tempio per eccellenza, forse, almeno per molti turisti cimiteriali. Il Père Lachaise. Arte, culture, diversità di sepoltura. Chissà che alla fine di questo giro non riesca davvero a trovare il posto dove mi piacerebbe essere sepolta.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flatt, il Dorotheenstädtischer Friedhof, con Gaia Passaretta, Jasmin Mattei, Jasmin Laurenti, Giuseppe Palasciano, Annick Raimondi, Cristina Zamboni, Tatiana Winteler e Sara Flatt. Produzione Francesca Giorzi. Presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa. Regia Sara Flatt.